E dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rociani con due di denari!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Hai sicuramente riconosciuto anche per il tuo impegno in palestra, secondo me, ma non vorrei mancare di rispetto.
La classica colonna sonora della lezione di Acqua Gym, anzi adesso stanno andando alla grande tutte quelle di Sanremo, naturalmente, quindi ho Annalisa proprio stampata nel cervello, però Rihanna ha sempre il suo perché.
Quando ti metti le scarpe devi stare attento, perché Rihanna, per questo abbiamo scelto di partire con Rihanna, la selezione del brano musicale è stata fatta dall'ottima Claudia Schiattone, che ha, devo dire, ha piluccato qua e là, perché nessun brano la convinceva adeguatamente.
Però questa ci piace, Claudio, questa ci va bene.
Allora,
chissà come la balla con delle comode scarpe da tennis.
Ma la signora Rihanna, Robin Rihanna Fenty, deve stare molto attenta alle scarpe che si mette, perché proprio poco fa è stato confermato dal tribunale della Corte di Giustizia Europea che un'azienda olandese produttrice di scarpe, la HIP, il nome completo è impronunciabile, ha ragione a contestare il deposito di un certo marchio, di un certo tipo di scarpe da parte di Puma.
Ok,
com'è che da Puma si arriva a Rihanna?
Esattamente,
allora lo spiego.
Allora, dobbiamo risalire intanto all'agosto del 2016, da quello che capisco, o
sì,
forse anche prima.
Al 2014 addirittura, perché Rihanna, nella sua qualità di direttore artistico di Puma...
E cosa che fanno peraltro anche molti artisti, che si cimentano anche così nel dare qualche suggestione alle case di moda per produrre delle linee eccetera. In questo caso parliamo di scarpe da tennis, appunto.
Esatto, di sneakers. Ha indossato un certo tipo di sneakers che non era in commercio. E questa immagine di queste sneakers è stata ripresa da Instagram.
Ecco, i soliti danni fatti dai social.
Esattamente. dopo questa possibilità di vedere in anteprima queste scarpe, la Puma ha chiesto di depositare il brevetto un anno dopo. L'azienda olandese HIP, ha detto no. Perché a questo punto questo disegno è pubblico, ognuno lo può prendere, l'avete già esibito, non può più essere coperto da brevetto. Questa è stata la motivazione, e l'EUIPO, infatti, cioè l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, aveva già dato ragione alla Handelsmat Schaps, chiedo scusa, ma in sigla è HIP, se lo cercate su internet lo trovate come HIP, perché ha detto sì, avete ragione voi, non può essere depositato questo qua come disegno o modello protetto appunto dalla proprietà intellettuale, dei diritti di proprietà intellettuale dell'Unione Europea. E quindi la signora Rihanna, ahimè, indossando queste scarpe ha commesso un'imprudenza, e come viene da dire recentemente altri grandi artisti internazionali
che sono comparsi sul palco di Sanremo e non volevano fare il ballo del quaquà, quelli
ad esempio
mio amatissimo John Travolta, che indossava quelle scarpe in realtà poi da lavoro, no, che sarebbe
ne è seguita insomma una certa polemica, e qui addirittura è arrivata la causa. Adesso il tribunale della Corte Europea ha proprio detto sì, la valutazione dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale è corretta, le immagini che sono circolate in rete erano sufficienti a dimostrare che questo disegno è stato già divulgato, gli ambienti del settore già avevano potuto venirne a conoscenza.
Senti, facciamo una cosa, è una questione talmente complicata, io penso che Rihanna avrà dormito lo stesso sonni tranquilli, ma andiamo ai temi del mercoledì, che forse ci sono un pochino più congeniali.
Hai
no?
ragione, ma è sempre questione di lavoro, perché la signora Rihanna, se ha un lavoro di direttore artistico, di direttrice artistica, deve stare un po' attenta anche alle scarpe che indossa, soprattutto se fa il direttore artistico di una società che produce, di un'azienda che produce scarpe.
Ma parliamo di lavoro oggi, dai, che è meglio, con il nostro avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista. Parleremo di un tema che sta molto a cuore a tanti nostri ascoltatori, cioè lo smart working. Siamo ormai Stiamo vedendo la fine delle regole emergenziali dello smart working al 1 aprile e quindi molti si stanno chiedendo cosa faremo. Avremo ancora la possibilità di lavorare da casa per 1 o 2 giorni a settimana. In realtà questa ormai è una prassi che molte aziende hanno adottato senza alcun tipo di problema. Il tema è che termina appunto il regime emergenziale, quindi questo che cosa implica per chi ancora vorrà continuare ad utilizzare il lavoro agile, naturalmente per molta parte o gran parte del personale. Però parleremo anche di gestione delle ferie, peraltro oggetto di un video che stiamo mettendo su Instagram, penoso, registrato
poco
fa.
Ma no, non dire così, facciamo un po' di self-branding.
Non so, io non so fare l'attrice.
Facciamo un po' di self-branding, di un gustosissimo video che potrete vedere tra poco su Instagram, mettendo naturalmente diventando anche i nostri followers.
Ecco, per cortesia mettetene qualcun altro, perché siamo sempre lì con il profilo dei poveretti.
E abbiamo un gustosissimo video che è dedicato proprio alla questione delle ferie, perché approfitteremo delle competenze dell'avvocato Falasca anche per tornare su una vicenda che aveva appassionato molti di voi.
È vero.
Quando parlammo di un lavoratore in tutt'altra parte del mondo che si era licenziato quando il capo gli aveva negato, gli aveva in pratica
annullato,
cancellato
le ferie all'ultimo minuto, esatto.
Sì.
E doveva andare al matrimonio di suo fratello a Bali, e quindi era anche un viaggio che aveva una motivazione importante.
Lui è andato in ferie e poi se l'è pure licenziato. Quindi abbiamo deciso di scomodare l'avvocato Falasca anche su questo aspetto. Quali sono i termini entro i quali il lavoratore può opporsi alla richiesta del datore di lavoro e il datore di lavoro alla richiesta di vacanza, di ferie del lavoratore? 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Anche richieste di ferie, se volete, potete inoltrarle.
Le autorizziamo noi senza problemi.
Potete inoltrarle a noi, poi vediamo se avranno un esito. Giornale Radio del Risparmio.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Qua partiamo da una prima notizia che ci ha molto incuriosito questa mattina, perché viene riportata con grandi dettagli, in particolar modo da alcuni quotidiani italiani, che però riprendono degli approfondimenti di quotidiani statunitensi, in particolar modo il Wall Street Journal. Nella sostanza si fa un po' il punto della situazione sul costo della vita negli Stati Uniti. Sappiamo che è molto alto, ma il vero test del consumo è il cheeseburger, che veramente ormai è diventato un prodotto inaccessibile per molte famiglie. Qua sulla stampa, per esempio, si racconta la storia di un giovane che abita a Washington, che era abituato a portare la sua famiglia appunto fuori magari il sabato sera proprio per gustarsi l'hamburger dalla nota a catena, ma ormai insomma per fare questo tipo di consumo per una famiglia di 3 o 4 persone è diventato veramente un costo inaccessibile. Il prezzo del cheeseburger ha superato i $17, qua si parla di Washington sul pezzo della stampa, ma in realtà se si va a guardare a Manhattan, a New York, si può arrivare per il doppio, persino a $30, quindi davvero è un tema molto pop, che ci racconta che in realtà questo percorso praticato anche dalle banche centrali per combattere l'inflazione al momento non è molto sentito fra la popolazione appunto complessiva, che ancora non avverte questo beneficio di recenti aumenti dei tassi di interesse che quest'anno in realtà dovrebbero cambiare direzione. Tutto questo è un po' quello che si porta in dote anche la campagna elettorale, che si porta in dote in particolar modo Biden, perché chiaramente la situazione americana dal punto di vista economico è molto importante anche per, come dire, il sostegno elettorale per i due candidati. Nella sostanza, quello che raccontano appunto le cronache è che i prezzi sono diventati così alti perché il costo del lavoro è alto negli Stati Uniti, i ristoranti diciamo fanno anche un po' fatica a barcamenarsi fra il costo chiaramente anche dei locali statunitensi, che sono veramente inaccessibili in certe città. Insomma, tutto questo ha portato, adesso vi ho fatto tutto questo racconto, ha portato ad aumentare notevolmente i prezzi per questo prodotto assolutamente famoso in tutto il mondo e particolarmente negli Stati Uniti. E magari potremmo anche in qualche maniera farlo finire questa conversazione, Mauro, questo tema, questo topic, nella nostra Digital Roundtable di martedì prossimo.
Ma infatti non parleremo martedì prossimo 12 marzo dalle 3 alle 5 del pomeriggio, dalle 15 alle 17 dei cheeseburger, ma parleremo in generale di come dobbiamo orientare orientare i nostri investimenti, la gestione dei nostri risparmi, venendo appunto da questi effetti dell'inflazione, perché anche se non vogliamo prendere il cheeseburger come indicatore, sapete che addirittura il Big Mac è considerato come un indicatore internazionale per verificare appunto i disallineamenti tra le valute, la differenza di potere d'acquisto, ebbene non di cheeseburger parleremo, ma non di solo pane, come si dice si vive, parleremo in generale delle strategie più adatte in questa fase in cui tutti aspettiamo questi tagli dei tassi da parte di queste grandi decisioni da parte delle banche centrali, ma ancora stiamo navigando a vista, lo vediamo tutti i lunedì e tutti i giovedì durante Meteo Borsa, durante Investire Informati.
Per iscriversi potete andare sul sito di Radio 24, la sezione eventi, la partecipazione naturalmente è gratuita, ci saranno con noi esperti appunto del settore finanziario, esperti della consulenza finanziaria, il gruppo Banor, Zurich Bank e poi Giovanna Paradino del Museo del Risparmio.
Abbiamo detto che è gratuito.
Ma tu lo ricordi sempre?
Sì, perché ci tengo. No, ci tengo perché magari uno pensa, ma per vedere un consulente, per ascoltare i consigli di un consulente, ancorché generali, non riferite certo a una posizione individuale, devo, come dire, corrispondere qualcosa? No, è gratuito. Vi iscrivete sul sito di Radio 24 e potete seguire la nostra Digital Roundtable. E questa lo so, la dico io perché viene da Norme e Tributi. E Norme e Tributi va sempre letta religiosamente, le pagine di Norme e Tributi vanno lette religiosamente, in particolar modo quando poi a occuparsi magari di previdenza, di pensioni, di lavoro è il collega e amico Matteo Prioschi, il quale ci segnala che l'esonero contributivo, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, cioè esiste questo esonero di contribuzione che, diciamo così, aumenta, rimpingua le buste paga delle lavoratrici, però questo esonero contributivo è assegnato anche a quelle donne disoccupate che sono percettrici del reddito di libertà, è il contributo che viene a sostegno delle donne vittime di violenza. E c'è un esonero a beneficio del datore di lavoro che dà appunto lavoro a queste donne che hanno avuto queste pessime esperienze. Questo esonero viene riconosciuto anche se ci sono misure analoghe dal punto di vista locale, in questo caso l'INPS è intervenuta per dire che è cumulabile con quanto viene determinato dalla provincia di Trento. Però, spiega e ricorda Matteo Prioschi puntualmente, attenzione perché il bonus, esenzione del 100% di contributi a carico del datore fino a una soglia di 8.000 euro all'anno, è ancora da, come dire, rendere attivo perché manca un altro messaggio dell'INPS. Speriamo che arrivi presto.
Allora, qua questa notizia mi ha colpito soprattutto da un punto di vista, la lista delle sigle sindacali che parteciperanno a questa iniziativa di venerdì è più lunga dell'intera della notizia stessa, quindi non sto a farvi appunto la lista della spesa di tutte le, appunto, di tutti i sindacati che partecipano e che hanno indetto, hanno organizzato appunto la manifestazione di protesta, di agitazione, di sciopero generale appunto di venerdì, ma appunto venerdì c'è lo sciopero generale nel nostro paese che cade proprio un bel regalo alle donne, oserei dire, nella giornata internazionale dei diritti delle donne, che peraltro ci vedrà in qualche maniera partecipare con tutta una serie di iniziative di gruppo. Ci saremo anche noi di Due di Denari con una puntata specificatamente dedicata al lavoro delle donne. Allora, dalla scuola alla sanità, passando per altri settori produttivi, con l'eccezione dei trasporti, perché c'è stato l'intervento del garante che ha ridimensionato lo stop, l'Italia venerdì si ferma nel nome di tutta una serie di argomenti, della parità di genere, contro i femminicidi, per il salario minimo, contro l'autonomia differenziata, contro lo smantellamento dello Stato sociale, per lo stop ai conflitti in corso in Ucraina e Palestina, e quindi proprio uno sciopero generale, proprio perché contempla diversi argomenti, diverse le sigle sindacali appunto che hanno dato il loro sostegno all'iniziativa. Si fermano tutti i settori economico-produttivi, dagli asili nido alle scuole materne, con la mobilitazione che coinvolgerà anche il personale di scuole medie, superiori e università. Si ferma la sanità, anche se sono ovviamente garantiti i servizi minimi essenziali, fra i quali il pronto soccorso, le urgenze e l'assistenza diretta ai degenti. La Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha segnalato a un gruppo di organizzazioni sindacali alcune irregolarità riguardanti in particolare particolare il settore del trasporto passeggeri, aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale, in applicazione appunto di una delibera del febbraio del 2022 che vieta la concentrazione negli scioperi appunto generali. E quindi i settori dei trasporti saranno interessati esclusivamente dallo sciopero proclamato dal sindacato SLAI COBAS per il sindacato di classe e non dalle altre sigle sindacali. Comunque posso dirti che è una situazione complicatissima?
Sì, anche perché...
Cioè muoversi io direi che non sarà il caso venerdì.
Io posso solo dirti che ci sono sì queste fasce di garanzia, ma ad esempio avendo io programmato un trasferimento da Roma a Milano, spero di riuscire a viaggiare anche muovendomi tra le fasce di garanzia che sono per la prima parte la mattinata, ovviamente l'ultima parte della giornata. Peraltro le ferrovie dello Stato poi ci segnalano che c'è una sigla sindacale autonoma che ha programmato uno sciopero generale di tutto il personale del gruppo dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 8 marzo. Quindi insomma sarà un 8 marzo diciamo così costellato da difficoltà di spostamento per più di uno di noi.
Allora prima di andare a conversare amabilmente come sempre ci capita di fare con lui con l'avvocato Giampiero Falasca, adesso abbiamo un'altra piccola rubrichina.
Il radio consumatore. Le risposte alle vostre domande.
Buongiorno, sono una docente a tempo pieno con contratto a tempo determinato. Le mie colleghe con contratto a tempo indeterminato, anche se part-time, hanno diritto alla carta del docente di 500 euro l'anno per l'aggiornamento professionale, mentre a me viene negata. Posso fare qualcosa?
È un quesito che è giunto al nostro sportello del Radio Consumatore che potete andare a consultare perché ci sono tante domande che ci avete mandato e che hanno ricevuto una risposta da parte dei nostri esperti appunto che animano questo nostro progetto portato avanti con i legali e gli esperti dell'organizzazione Consumerismo. Nella fattispecie a questa domanda sulla carta del docente risponde, potete andare a sentirla, l'avvocato Antonio Rosetta.
Parliamo di lavoro.
La mia azienda prima di Pasqua ci chiedeva la programmazione delle ferie per tutto l'anno, dopodiché al di fuori della programmazione poteva anche rifiutare di concedere giorni di ferie, ma all'interno della programmazione prestabilita no.
La nostra azienda, che è un'azienda di servizio pubblico, trasporto locale, ti dà le ferie quasi esclusivamente quando non ci sono gli studenti, cioè da giugno a settembre, 3 settimane, pur noi avendo 5 settimane, e tutto il resto non te le dà quasi mai.
Ciao ragazzi, io da lavoratore autonomo non ho questi problemi, però ho molti altri.
Mauro, volevo leggere anche un altro messaggio arrivato proprio adesso da...
Sapevo che non ti sarebbe sfuggito.
L'hai visto anche tu, quello di Giulio? La mia azienda quest'estate ha chiuso 2 settimane per fare dei lavori, usando, per farlo, le ferie di ogni lavoratore. Per questo motivo ora mi ritrovo senza ferie. Ho dovuto chiedere un permesso di 3 ore per motivi personali, ma l'azienda mi ha detto che non saranno retribuite perché sto sotto di ferie, quindi perché le ha consumate tutte e non sono state consumate neanche per sua necessità, per sua richiesta, ma la colpa non è mia. Appunto se hanno usato le mie ferie per fare dei lavori, ma qua veramente c'è la giungla.
Ci vuole l'avvocato, ci vuole uno bravo e noi ce l'abbiamo, abbiamo come sempre esperti di valore mondiale e l'avvocato Giampiero Falasca non fa eccezione a questa nostra regola di 2 denari. Bentornato avvocato Falasca.
grazie, sono in imbarazzo per questa presentazione, quindi non mi sento all'altezza.
Il minimo sindacale qua.
No, siamo anzi stati forse un pochino parchi nel presentarla. Però, allora, quali sono, al netto dei contratti, perché io so che il nostro contratto dei giornalisti consente al direttore, ad esempio, di richiamarci dalle ferie se c'è una necessità operativa del giornale, della radio, dell'agenzia, quello che si vuole. Però forse non tutti i contratti prevedono questa cosa e forse ci sono delle norme più complessive, magari europee, che disciplinano questo diritto del lavoratore.
Sì, allora intanto temevo che mi faceste questa domanda mentre sentivo gli ascoltatori. Questo è un tema ad altissimo tasso di antipatia generata, quindi mi scuso in anticipo con gli ascoltatori, perché tutti, diciamo, sul tema delle ferie sono prontissimi ad alzare barricate, e anche comprensibile. Diciamo, c'è una convinzione sbagliata, cioè noi pensiamo che le ferie siano un pacchetto a totale disposizione del lavoratore. Ecco, secondo le norme del codice civile e anche il decreto 66, un decreto di origine comunitaria sull'orario di lavoro, non è così. Mi spiego. La regola generale è che le ferie le decide il datore di lavoro. Quindi partiamo da questo punto. Quando si dice mi prendo le ferie, in realtà chiedo di essere collocato in ferie e sono autorizzato oppure no. Però non è, ovviamente, giustamente, non può essere un datore di lavoro dittatoriale, ma il datore di lavoro deve tenere conto di due esigenze. L'esigenza dell'impresa, quindi prima qualcuno diceva le ferie vengono date solo d'estate perché non ci sono gli studenti, mi viene da dire che sia giusto questo, perché esigenze dell'impresa, e poi anche interessi del lavoratore. Quindi c'è una specie di dovere di collaborazione del datore di lavoro, non può essere cieco nel decidere tu vai in ferie ad ottobre anche se io non ho alcun bisogno di fare questa scelta. Deve ascoltare il lavoratore, ma se poi c'è conflitto l'ultimissima parola è del datore di lavoro.
Devo dire che qua però avvocato Falasca ricorre questa faccenda della chiusura dell'attività per lavori. Adesso ci ha scritto anche un'ascoltatrice di Firenze che lavora da 25 anni in un piccolo hotel. I proprietari a novembre hanno deciso di chiudere 3 mesi per fare dei lavori di ristrutturazione, ci hanno fatto terminare così tutte le ferie. Per quanto noi dobbiamo capire che in primo luogo dobbiamo avere l'autorizzazione e disponibilità del datore di lavoro a concederci appunto questa opzione, però qua mi pare che si salti totalmente dall'altra parte, non mi sembra corretto neanche un comportamento come questo.
Beh sì, diciamo, ovviamente poi i casi singoli sono tutti da vedere nella loro interezza, perché ad esempio ci potrebbero essere lavoratori che hanno un accumulo di ferie talmente ampio da poter contenere questa chiusura e mantenere comunque il diritto, perché poi la legge su questo diciamo pone quasi un dovere di collaborazione tra datore di lavoro e dipendente. Devono trovare delle soluzioni che vadano bene a entrambi, e questo che dice lei è vero, la coperta non deve essere mai tirata tutta da una parte. Tra l'altro c'è un obbligo di dare almeno 2 settimane nell'anno di maturazione e le altre 2 nei successivi 18 mesi. Ci sono una serie di principi. Ecco, in caso come questo mi viene da dire che forse il datore di lavoro dovrebbe trovare un equilibrio, cioè imputare un pezzo di assenza a ferie e un altro pezzo utilizzare dei permessi o altri strumenti, insomma, previsti dall'ordinamento. E la materia è più difficile di tutte, perché appunto è una regola che presuppone la collaborazione. Non c'è una parola definitiva del legislatore su questa scelta. Sicuramente il datore può imporre dei periodi feriali, ma deve farlo appunto senza voler stravincere. Possiamo metterla in questo modo.
Allora, vi metto in ferie tutti quanti, perché adesso dobbiamo dare l'aggiornamento dei mercati, cioè le borse.
Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.
Di denari. Parliamo di lavoro.
Allora, abbiamo parlato di ferie in realtà fino adesso più che di lavoro con l'avvocato Falasca. Continuano i vostri messaggi. Adesso però vorremmo aprire, vi ringraziamo, ma vorremmo aprire l'altro filone al quale vogliamo dedicare la puntata di oggi, e si tratta appunto dello smart working, perché come ricordava Deborah in apertura di puntata stiamo uscendo probabilmente definitivamente dall'aspetto emergenziale,
diciamo,
di questa normativa.
Diciamo che per certi aspetti me lo auguro, perché ci richiama la memoria è il periodo veramente più duro della nostra esistenza. Dopodiché però si è aperto anche un altro ciclo, no, per il mondo del lavoro.
Sì, bisogna capire allora che succede, insomma, che succede dal punto di vista normativo complessivo, cioè dalle norme nazionali, e poi che succede nelle aziende, quindi che bisogna fare. Vi ricordo i numeri di telefono 800 24 0024, intervenete in diretta se fate questo numero, oppure 349 238 6666, che è il numero per i messaggi SMS, per i messaggi WhatsApp. Avvocato Falasca, da dove vogliamo cominciare? Riepiloghiamo la vicenda. Quindi da marzo, diciamo così, è chiuso il periodo di emergenza, basta, si viaggia a regime normale, si torna alla legge 81, mi pare sia il numero della legge che ha disciplinato il lavoro agile, così lo chiama in Italia.
Beh, intanto speriamo, perché non so se ci avete fatto caso, ma siamo in quei giorni in cui ricorre una triste data, perché se non vorrei sbagliare, ma credo fosse l'8 marzo il primo DPCM.
Forse il 9.
Era domenica 8 marzo, sì, me lo ricordo 8, molto bene, ce lo ricordiamo in tanti.
Lì. Esatto, sì. La domenica. Siamo lì, poi... come potremmo chiamarlo, il decreto iversario o qualcosa del genere, ecco, allora a 4 anni di distanza sarebbe ora di uscire dall'emergenza. Partiamo da questo concetto generale. Non è proprio pensabile che ancora oggi utilizziamo delle norme nate in un contesto emergenziale. Se si vogliono fare delle cose particolari sullo smart working, non si può più accettare di andare di proroga in proroga di quelle regole. Fatta questa premessa generale, dal primo di aprile, sperando appunto che non sia uno scherzo, si torna alla disciplina ordinaria. Perché dico sperando che non sia uno scherzo? Perché ci abbiamo provato tante volte, non vorrei sbagliare, ma credo siamo alla 6ª volta in cui si annuncia la fine del regime emergenziale e poi arriva la proroga dell'ultimo minuto. Questa volta sembra che le intenzioni siano più serie. C'è stato un emendamento che voleva rispostare alla scadenza, ma non è passato. Allora, cosa succede di fondamentale? Intanto, appunto, questo salto psicologico, non banale, non importante, cioè l'uscire dall'emergenza. Ci sono ormai solo 2 categorie che hanno una disciplina emergenziale di smart working: sono quelle dei genitori con figli under 14 oppure quella dei lavoratori fragili. Per queste 2 categorie, fino al 31 di marzo, lo smart working è un diritto. Se il lavoratore lo vuole fare alle condizioni previste per ciascuna delle 2 situazioni, il datore di lavoro non può opporsi. Dal primo di aprile si torna alla normalità e quindi deve esserci un accordo. Non è più una scelta unilaterale, ma bisogna mettersi a tavolino, scrivere un accordo di smart working e gestire il lavoro agile secondo la normativa che citava prima lei, Mauro, la legge 81 del 2017. Mi sembra una cosa salutare, cioè dobbiamo, ripeto, è anche un fatto psicologico, lo smart working non è più quella misura che serviva ad evitare il contatto tra esseri umani. Che cosa è? Non lo sappiamo ancora che cosa è, se volete dopo ne parliamo. Ma almeno facciamo questo salto.
È un rapporto di lavoro, una relazione tra personale e datore di lavoro sicuramente molto più flessibile rispetto al passato, ovviamente anche per tutte quelle professioni che lo consentono, perché poi, diciamoci la verità, si è creato anche questo conflitto, certo. Non diretto ovviamente, ma virtuale, anche tra quei lavoratori che possono permettersi di gestire parte delle proprie mansioni appunto da remoto, se non nella casa sarà un altro posto, e invece quelle numerose professionalità che invece se lo sognano lo smart working, no? Quindi forse anche questo aspetto un pochino va considerato, anche se è difficile da risolvere, avvocato Falasca.
Sì, ci sono, ovviamente noi pensiamo sempre che tutto il mondo del lavoro sia ufficio, almeno non tutti, insomma, però qualcuno può essere indotto a questo pensiero. Ci sono attività per cui non può esistere smart working, quelle sono inevitabilmente tagliate fuori. Devo dire la verità che quando oggi si offre un posto di lavoro, io lo vedo con le aziende che assisto, e lì si potrebbe fare, i candidati non chiedono se si fa lo smart working, ma chiedono quanto smart working si fa. Quindi è entrato molto nelle dinamiche diciamo occupazionali, dove si può fare, ovviamente.
Ecco, ma infatti, avvocato, questo mi suscita una domanda, scusi, sarà una domanda stupida probabilmente. Non c'è un diritto, ammesso che il lavoro che uno svolge, se uno fa il pilota d'aereo è difficile farlo in smart working, ma non c'è un diritto allo smart working? Se io vengo assunto da un'azienda, l'azienda può accordarsi con me per consentirmelo, ma anche no. È così?
Esattamente. Esattamente, con 2 precisazioni, assolutamente è così, non c'è un diritto, anzi il senso del tornare alla disciplina ordinaria per tutti è proprio questo: si fa se c'è l'accordo di entrambe le parti, non c'è neanche il diritto dell'azienda di imporlo, per essere chiari, mentre durante la pandemia l'azienda poteva dire per 3 mesi lavorate da casa, oggi non può più. Quali sono le 2 precisazioni? La prima è che non bisogna però discriminare i lavoratori, cioè non bisogna far sì che ad alcuni sia dato ed altri no, senza una motivazione, perché ci può essere questo problema. E poi il diritto, che comunque non esiste, può riemergere se ci sono situazioni di salute tali per cui magari il medico competente a suggerire di lavorare in modalità agile. In questo caso, insomma, è più una misura di tutela della salute. Però sì, nessuno può dire mi devi dare lo smart working. Ovviamente, per quello che dicevo prima, oggi è un po' critico rifiutare lo smart working, perché in alcuni segmenti del mercato del lavoro la domanda è proprio questa. Insomma, le nuove generazioni lo considerano un pezzo normale del ritmo lavorativo, dove si può fare. Certo, se uno deve fare un lavoro manuale, ancora non si può fare smart working. Magari col metaverso tra 20 anni ci arriveremo,
ma con l'intelligenza artificiale. Allora, io intanto vorrei anche ascoltare, se possibile, qualche testimonianza dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, oppure se volete inviateci i vostri messaggi vocali su WhatsApp al 349 238 6666, visto che sta terminando questa condizione emergenziale. Secondo voi come si muoverà l'azienda nei vostri confronti, nei confronti dei vostri colleghi? Che tipo di richieste state facendo e che tipo di trattativa soprattutto avete avviato nel caso in cui occorra di nuovo ritornare a discutere con il manager delle risorse umane, appunto, per la propria posizione? Mauro.
Sì, ci sono diversi, ovviamente, dei punti che poi devono essere chiariti nella vita quotidiana del lavoratore e del datore di lavoro. Ad esempio, questa cosa è l'accordo individuale, avvocato Falasca, ma solitamente, almeno in aziende un po' più strutturate, un po' più grandi, non necessariamente molto grandi, non c'è una sorta di accordo per il tramite del sindacato che viene poi trasferito singolarmente a tutti i dipendenti?
Sì, allora, diciamo, la legge del 2017 fu un po' birichina, in realtà c'era una scelta politica dietro, si dimenticò dell'accordo sindacale. Cioè, normalmente la legislazione ci ha abituato a tutti questi argomenti, a vederli intermediati dall'accordo sindacale, quindi la legge proprio non ne parla minimamente. Però questo vuoto è stato ripreso dalla prassi, c'è anche un accordo interconfederale firmato dalle parti sociali, quindi nelle aziende più strutturate ci sono due regole di carattere generale. Spesso c'è un accordo collettivo che prevede delle condizioni e poi magari si fa una policy generale a cui i singoli poi aderiscono. Quindi quando parliamo di accordo individuale non dobbiamo pensare a una negoziazione caso per caso, di fatto è l'adesione a una regola comune. Ci sono poi delle situazioni in queste regole che io mi limito a segnalare come pericolose. Cioè, si sta prendendo via della tendenza di pensare allo smart working come l'attività per le donne o per chi ha il lavoro di cura. Cioè, dobbiamo stare attenti a non considerare questa modalità, a non usare questa forma di lavoro come una nuova forma di discriminazione. Se uno sta a casa, lavora, e se a casa lavora non è detto che debba occuparsi anche di figli o di un parente malato o di altre situazioni patologiche. E se è lavoro e va diviso equamente e non va utilizzato per scopi impropri. Questo lo dico perché negli accordi collettivi spesso c'è questa tendenza a scivolare allo smart, come dire vabbè, stai a casa e fai un po' tutto.
Questo viene molto, come dire, a proposito nella settimana che culmina con l'8 marzo, quindi.
Esattamente.
Un attimo perché c'è il traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Debora.
Strade in diretta.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Code per incidente in Liguria sulla A10, autostrada dei Fiori, tra Genova Pra e Pegli, disagi in direzione del capoluogo ligure. Per lavori vi ricordiamo che sino alle ore 18 di oggi, 6 marzo, rimane chiusa la A1 panoramica tra la direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna per i veicoli provenienti da Firenze diretti a Bologna, è quindi possibile percorrere la A1 direttissima. Ci risentiamo alle 12.45 con Strade in diretta. Buon viaggio, a più tardi.
Due di denari.
Volevo segnalare che in alcune amministrazioni pubbliche come la mia lo smart working non è concesso ai dirigenti, nonostante la regione abbia approvato un piao in cui lo prevede.
Buongiorno, sono Roberto da Piacenza, camionista. A luglio maturerò il diritto di andare in pensione e avanzerò al momento, a luglio, in prospettiva avrò qualcosa come oltre 60 giorni di ferie, tra ferie, permessi e festività, riduzioni d'orario, queste cose qua. Volevo sapere in che misura posso prendere queste ferie, se posso prenderle tutte, posso prenderle in parte.
O può farsele pagare interamente, non lo so.
Io mi farei assistere anche per questa richiesta all'avvocato Falasca, pur non conoscendo la situazione puntuale del nostro lavoratore, ma succede spesso che quando ci si approssima alla fine del rapporto di lavoro residuino delle ferie non godute. In quel caso che si fa? Si monetizza? Si va via prima per usare le ferie?
Infatti, anche.
Sì, allora, una volta succedeva di più, adesso le aziende hanno imparato ad evitare queste situazioni che sono anche contrarie alla normativa, perché la normativa vuole che le ferie vengano fruite, non devono essere un'integrazione al TFR, quindi c'è stata una cattiva gestione da parte del datore di lavoro in quella situazione, perché 60 giorni vuol dire che non le ha fruite, quindi. Però ecco, le opzioni sono due, o finisce due mesi prima o se le fa pagare. Credo che insomma debba trovare un accordo con il datore di lavoro a metà strada magari, ecco.
Luca da Sesto San Giovanni invece, ritorniamo sullo smart working, lavoro agile. Sto cercando di assumere da un anno sviluppatori software, il 100% chiede lo smart working full time, è impraticabile per la tipologia di azienda, risultato, non trovo nessuno. Ma insomma, ma dove stiamo andando, avvocato Falasca? Qua?
Allora guardi, qua facciamo i discorsi da boomer, adesso ci mettiamo di fronte a un cantiere e
da
iniziamo
bure,
a cercare
da bar, è vero, però
ai
però,
nostri tempi non esisteva, no?
Si commenta da sé.
Oggi purtroppo, che piaccia oppure no, io ve lo dico anche nella mia esperienza di datore di lavoro, perché nel nostro studio siamo tantissimi avvocati, e pensare di fare la lotta contro lo smart working significa ridurre di tanto la platea delle persone che si cercano. Piaccia o non piaccia, le nuove generazioni, come dicevo prima, lo considerano scontato. In alcuni settori non mi stupisce, quello dell'IT ad esempio, appunto c'è l'aspettativa di passare il 100% del tempo a casa, che io lo trovo spaventoso, perché diciamo, questa complicata gestione dei rapporti umani deve essere una sfida che i giovani devono sentirsi di affrontare. Però purtroppo
a tacere anche,
la situazione è questa.
Dico anche io una cosa da boomer, avvocato Falasca, a tacere anche del trasferimento dei valori aziendali, ecco, uso dei paroloni, ma il senso è un certo tipo di approccio che in ogni azienda è diverso, si trasmette anche proprio in presenza e difficilmente riesce a essere trasmesso da remoto. Ho un paio di domandine di quelle che arrivano sempre e sono arrivate anche questa volta. I ticket, cioè i buoni pasto per chi fa lo smart working, qual è? Esiste una normativa? Perché mi pare di capire che da qualche parte sì, da qualche parte no, non vengono riconosciuti invece a chi usa lo smart working.
Ecco, questo è un altro tasto dolentissimo. Allora, durante la pandemia noi facemmo tantissime ricerche su questo tema e venne fuori una cosa molto chiara: non c'è l'obbligo di pagare il ticket durante lo smart working nella legge. Poi c'è una prassi seguita dalla stragrande maggioranza delle aziende, a volte anche formalizzata in accordi, per cui si prevede che anche nei periodi di lavoro agile venga riconosciuto il ticket. Quindi la regola non c'è. Le aziende scelgono liberamente, a volte, anzi gran parte delle volte lo pagano e addirittura a volte si impegnano anche in accordi sindacali a pagarlo.
Le spese che sostiene uno smart worker, cioè uno che lavora da remoto, perché poi noi diciamo sempre da casa, ma non è detto che sia da casa, uno potrebbe anche lavorare da uno spazio
esterno. Nella caffetteria, come gli americani.
Esattamente.
È una cosa che mi piace un sacco.
Però le spese che uno sostiene, che ne so, per il collegamento online, piuttosto che la corrente, l'energia elettrica, eccetera. In che modo possono, se possono, essere distribuite o riconosciute da parte del datore al dipendente in smart working?
Allora, intanto facciamo una precisazione: il luogo di lavoro è libero a meno che l'accordo non sia un po' più prescrittivo. Io suggerisco di dire che non, diciamo, bisogna lavorare con un tetto sulle spalle, in condizioni di sicurezza, non in movimento, insomma mettere dei requisiti. prima questione. Seconda questione, se non c'è una regolamentazione, e di solito non c'è, le spese sono a carico del lavoratore, perché il principio dello smart working è un po' diverso dal telelavoro. Non sto trasferendo l'ufficio dall'azienda alla casa, ma ti sto dando massima libertà. Fa parte della libertà anche organizzarsi al meglio per utilizzare quello che si ha. Poi diciamo la verità che la connessione, 99,9% dei casi, è a carico sempre dell'azienda, che fornisce sempre degli strumenti per le connessioni. Certo c'è il tema dell'incremento delle spese di casa, delle utenze e quant'altro, però se non viene regolato da un accordo resta a carico del lavoratore.
Insomma. Diciamo che per qualcuno è un aspetto che si può tranquillamente sopportare, perché considera più alto il beneficio appunto di lavorare da remoto. Nella mia azienda siamo circa 100 dipendenti, tornerei sulla questione che indicavo prima, cioè la condizione di discriminazione nella quale qualcuno può anche sentirsi paradossalmente vittima. Noi siamo circa 100 dipendenti, fra fragili e genitori con figli minori di 14 anni, ad oggi siamo circa 30 persone a dover essere presenti in ufficio tutti i giorni. Ma non è anche questa una sorta di discriminazione secondo voi, avvocato? Quindi qua si aprono veramente, come dire, commenti. Esatto. Di ogni tipo.
Addirittura c'è il rischio contrario. Pensate cosa può accadere se un dipendente in viso all'azienda viene collocato forzosamente in smart working. Ora la legge non lo consente perché ci vuole l'accordo, però insomma va vista in tutte le direzioni. Io direi che un'azienda dovrebbe decidere una policy di omogeneità e quindi evitare di utilizzare il lavoro agile un po' a intermittenza, perché queste situazioni che segnala l'ascoltatore sono molto a rischio. Appunto, può essere discriminante sia fare troppo smart working sia non poterlo fare quando invece altri lo ottengono. Mi ha colpito invece prima la questione dei dirigenti. Perché secondo me, diciamo, un dirigente, non secondo me, nessuno ha diritto allo smart working. Mi ha un po' colpito che il dirigente rivendica il diritto di stare a casa. Adesso di nuovo ritorno al discorso da boomer. Io mi aspetto che chi insomma governa la macchina abbia l'ambizione di essere presente più degli altri.
Allora, intanto qualche ascoltatore, presumibilmente molto giovane, sta confermando che siamo dei boomer, e sentiamo anche questo messaggio su WhatsApp che ci è arrivato da, credo di aver capito, un giovane lavoratore. Sentiamo.
Assolutamente sì, smart working, condizione necessaria, perché noi giovani adesso abbiamo capito veramente quanto sia importante la vita al di fuori del lavoro. E difatti noi alle 4 e mezzo con smart working vogliamo chiudere il computer e andare a fare le nostre cose, che sia la corsa, la palestra, gli amici o anche in un futuro la nostra famiglia.
Beh, è una cosa che piace pure a me.
Io non ho niente in contrario, però dico una cosa ancora di più da boomer, e cioè sì, ma guardate che anche lavorare a volte può essere una cosa soddisfacente, cioè non è che il lavoro sia solo una condanna di tipo biblico.
Io devo dire che quando faccio i miei pomeriggi casalinghi, il pomeriggio non mi passa mai, perché tra la boccia, cioè in totale solitudine delle mura di casa, diciamo che il periodo della pandemia mi è più che bastato, ecco.
Avvocato Falasca, ho un'ultima domanda per 30 secondi di risposta, ma ci sono già sufficienti liti, cause decise dai tribunali per avere delle indicazioni almeno di giurisprudenza sulla gestione di questo smart working a regime?
30 secondi.
No, ma c'è un tema che diventerà protagonista nei prossimi anni: lo stress del lavoro. Attenzione, perché lo smart working si accompagna alla fine dell'orario di lavoro, e chi utilizza lavoratori smart working si deve ricordare che non si manda in WhatsApp nel weekend, la notte, la mattina all'alba, senza controllo, perché tra qualche anno parleremo di smart working e della sua correlazione con lo stress del lavoro.
Il diritto alla disconnessione, no, famoso, mi pare che tutto rientri un po' all'interno di questo, al di sotto di questo cappello.
Avvocato, non lasci il paese perché...
Non l'autorizziamo ad andare in ferie.
No, ho l'idea che ci sia parecchio da discriminare su questo tema e anche su altri del lavoro.
Le ferie,
grazie,
dell'avvocato Falasca, le firma Due di Denari. Grazie.
Buon lavoro.
A presto.
Grazie.
E noi... Che intenzioni hai? Mica te l'ho firmato il permesso per andartene via domani.
Io però domani ho un appuntamento a Roma con una iniziativa molto importante presso il Senato, una conferenza dedicata alla parità di genere.
Che non è la prima volta che coordini.
No, il Consiglio Nazionale Notariato, la Rete per la Parità e anche altre categorie, gli avvocati, magistrati e anche commercialisti. Quindi ne parliamo domani in un convegno al Senato.
Io ti mando molto volentieri, a patto che poi quando torni mi racconti tutto.
Va bene.
A domani.